Buon pomeriggio, sabato 22 giugno, siamo in diretta qui Radio Cooperativa con Spazio Scenico alla voce insieme a voi Giorgio. Un'estate veneta ricchissima, quella che sta per arrivare, e di eventi teatrali da non perdere che in questa trasmissione desidero condividere insieme a voi, sperando che possiate passare una bella serata a vedere degli spettacoli che vi facciano emozionare, divertire, riflettere. Un esempio: Antiche Mura Teatro Festival a Campo della Marta a Cittadella, con la direzione artistica di Anna Tringali e Giacomo Rossetto di Teatro Bresci. Terza serata, quella appena trascorsa, che è stata un grande successo, tantissimo pubblico per Le Villeggiature, spettacolo scritto e interpretato da Gianmarco Busetto, portato in scena insieme al collega Marco Duse, che attraverso una narrazione multimediale affronta il tema della salute mentale, sul ruolo del malato nella società, sugli effetti che la malattia ha su amici e familiari, e tocca anche il tema della giustizia, intesa come volontà di garantire a tutti il rispetto dei diritti della persona. Gianmarco Busetto e Marco Duse, che a fine spettacolo ci hanno rilasciato un'intervista che a fine trasmissione ascolteremo. Prosegue Antiche Mura, ovviamente, Teatro Festival per altri 5 appuntamenti i prossimi 5 lunedì. Tra i vari festival da non perdere vi segnalo pure Scena di Paglia, che torna dal 22 al 7 luglio in luoghi storici importanti della Saccisica, un tuffo nella memoria. Riflettendo sul presente che questo festival, giunto ormai alla 15ª edizione, ci regala grazie ad un programma ricco di eventi di straordinari artisti della scena teatrale contemporanea. Come ricorda l'assessore alla cultura di Piove di Sacco, Paolo Aranzato, il festival è il segno dell'estate in Saccisica ed è anche un'immancabile occasione sociale attesa da moltissimi, ogni anno nei palcoscenici più belli e unici dei territori che lo ospitano. Infatti intorno alle 14.10 ne parleremo in diretta telefonica insieme al direttore artistico Fernando Marchiori, che ci illustrerà e commenterà il programma di Scena di Paglia Festival, che quest'anno si intitola Tenere il presente. Fra pochi minuti, invece, dopo la pausa musicale, torna a trovarci un geniale artista che ammiro moltissimo, che sarà presente anche a Scena di Paglia Festival con uno spettacolo di cui è drammaturgo e ha lavorato insieme ad Anna Tringali e Giacomo Rossetto. Lui è Marco Gnaccolini. Lo spettacolo, che debutterà il 25 giugno a Scene di Paglia, si intitola Il sequestro, gli 831 giorni di Carlo Celadonna. Marco Gnaccolini, che oltretutto lavora nel fumetto come sceneggiatore soggettista e in teatro come drammaturgo e librettista lirico, è un operatore culturale e formatore nelle varie discipline di scrittura per teatro, fumetto, radio, podcast, insegnando sia negli istituti italiani che esteri, e tra l'altro lui sta lavorando a diversi progetti molto diversi tra loro, e nelle librerie tra l'altro potete trovare il secondo fumetto che ha realizzato insieme all'illustratore Cosimo Miorelli, e si intitola Moby Dick City Blues, sempre per l'edizione di Becco Giallo. E poi c'è anche il debutto che c'è stato a Roma dello spettacolo 63 Azioni insieme all'attore Marco Tizianella, e poi tanti altri progetti che proveremo oggi un po' ad illustrare. Noi facciamo una pausa musicale, allora iniziamo Spazio Scenico. Buon ascolto. E questi sono gli Extra con Ti Ascolto, canzone che fa parte del loro nuovissimo album Anni 20, e noi allora siamo pronti ad ascoltare un grande artista che sta lavorando a un sacco di progetti interessanti. Oggi ne scopriremo solo alcuni, ma lo aspettiamo magari per una puntata lunga in studio. Dal bentornato a Spazio Scenico a Marco Gnaccolini, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie Giorgio dell'ospitalità, buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, Marco Gnaccolini è un artista eclettico, lavora nel fumetto come sceneggiatore e soggettista, in teatro come drammaturgo, librettista lirico, è un operatore culturale, formatore nelle varie discipline di scrittura, tanti sono i progetti a cui sta lavorando questo artista e diversi pure i riconoscimenti che sta ricevendo. Tra i più recenti, Il nostro posto nel mondo, vincitore del primo concorso internazionale di nuova opera lirica del XXI secolo, lo scorso 10 maggio, questo lavoro ha debuttato a Chicago, precisamente al Thompson Street Opera Theater. Di recente ha preso vita anche al secondo progetto fumetto insieme all'illustratore Cosimo Miorelli, e si intitola Moby Dick City Blues. Lo spettacolo 63 Azioni, che ha debuttato a Roma al Festival Inventaria, e mentre il 25 giugno, quindi martedì, sarà a Scena di Paglia con Il sequestro, gli 831 giorni di Carlo Celadonna, in collaborazione con Teatro Bresci. Allora Marco, insomma, hai un sacco di progetti, ma io partirei, visto che che è quello più vicino. E tra l'altro fra poco avremo anche Fernando Marchiori, direttore di Scene di Paglia Festival, più tardi lo avremo con noi, che ci parlerà del programma. Io direi di addentrarci nello spettacolo Il Sequestro, 831 giorni di Carlo Celadon, che sei in collaborazione con Teatro Bresci. Allora, è una cosa, una curiosità che ho avuto quando ho saputo questa notizia, appunto, che diciamo, tu stai utilizzando il tuo talento nella scrittura in più campi artistici. Questo che fai è uno spettacolo di teatro civile, di cui ti sei già anche occupato in passato, penso alla ballata di Soumaila Sakho. L'impressione che ho, diciamo, della tua scrittura, che è sempre una grande poetica anche di respiro universale, anche quando tratti temi sociali quotidiani. Come si incontra la tua scrittura di teatro civile con una scrittura, diciamo, anche molto dettagliata che Teatro Bresci ci ha abituato nei suoi lavori, penso a 'Ndrangheta, come di Giacomo Rossetto, che tra l'altro sarà l'attore in scena?
Allora, innanzitutto permettimi un prologo nel dirti che ti voglio molto bene, nel senso che sei molto prezioso, Giorgio, per ricordarti e seguire tutti i nostri percorsi, non solo i miei, ma di tutti gli ospiti che hai in radio e che segui.
Grazie di cuore.
No, dovuto di più. Lo dico sempre a tutti che sei una delle cose più preziose che abbiamo nel panorama artistico, proprio anche per questo quadro di interesse che porti. Ed è una bellissima domanda quella che mi chiedi, anche perché me la chiedo spesso io, senza darmi una risposta a priori, ma cercando di trovarne tante di queste risposte scrivendo e affrontando ogni lavoro in una maniera nuova. L'incontro con Teatro Brescia è stato fenomenale da questo punto di vista, perché mi hanno, Giacomo e Anna Tringali, Giacomo Rossetto attore, Anna Tringali in questo caso, mezzo di regista, mi hanno da subito molto aiutato. Hanno scelto loro il soggetto, nel senso mi hanno detto: abbiamo voglia di raccontare la storia di Carlo Celadon, questo ragazzo di Arzignano, che adesso 57enne, ma al tempo, a 17 anni, subì il sequestro da parte dell''Ndrangheta, lui figlio del re del distretto delle Pelli di Arzignano. E questo soggetto, questa storia, io non la conoscevo minimamente. Io a livello di sequestri sono del 1985, avevo nella mia mente, nei miei nervi, l'anonima sarda, quindi un aspetto sociale del rapimento, e poi il barbarico luogo comune dei bambini rapiti dagli zingari nei supermercati. Quindi la storia di questo dell'Aspromonte e soprattutto in particolare del sequestro più lungo d'Italia, questi 831 giorni che Carlo Celadon ha trascorso in un buco sottoterra, non li avevo mai sentiti, mai toccati, seppur abitando vicino in qualche modo anche alla sua realtà. Mi ci sono tuffato immediatamente perché, studiando la sua storia, la sua vicenda, si sono aperti altri squarci su questo periodo italiano e su questi fatti italiani, proprio di storie civili, storie sociali e direi anche storie ribelli, perché all'interno di delle disavventure, chiamiamole così, dei protagonisti dei sequestri nell'Aspromonte, ci sono tantissimi personaggi che hanno lottato da soli e da sole, soprattutto donne, per riacquistare la libertà dei propri figli rapiti. Una fra tutte è Madre Coraggio, la madre di Cesare Casella, che è inserita anche all'interno di questo lavoro, come un'apparizione per Carlo. Quindi, come l'abbiamo scritto? Anna mi ha aiutato subito molto, dandomi indicazioni, aveva un'idea molto chiara di regia. Era lo spazio, uno spazio fisso, voleva che il corpo di Giacomo fosse inserito in una sorta di piccolo sarcofago, ovviamente aperto per poter comunicare col pubblico, ma mi ha chiesto proprio questo: vorrei che fosse a parlare questo figlio, questo Carlo, all'interno di questo spazio scenico, e che fosse anche una scrittura sensoriale, diciamo così, quindi che avesse a che fare molto con il buio, la luce e le sensazioni di una persona all'interno di questa clausura forzata. E io, per apportarmi al testo, ho subito chiesto loro se Carlo, anzi loro mi hanno rincuorato del fatto che ne avevano parlato con Carlo Celadon e lui aveva dato il suo benestare, all'operazione. E, seppur lui non parlando molto, ha rilasciato due interviste che è stato materiale preziosissimo per noi, per scrivere le battute, gran parte delle battute sue. E, da questo materiale poi abbiamo cercato una nuova forma anche di racconto, per non essere strettamente documentaristici, cioè gli abbiamo dato una maschera alla storia, proprio come si fa nel teatro.
Ok.
E abbiamo quindi tracciato un parallelismo con la figura di Gesù Cristo, soprattutto nella Via Crucis. Quindi questa storia è la storia sì di Carlo Celadonna, ma anche quella più mitica di un figlio che affronta un passaggio di sofferenze immani, inaudite, per arrivare in qualche modo poi a una risurrezione, a una libertà.
Ok, so che in questi giorni state provando al Teatro Filarmonico. Ti volevo chiedere, un drammaturgo come interviene nelle prove? Assiste oppure...
Dipende molto dalle compagnie, dalle operazioni artistiche. In questo caso, per esempio, l'intervento è stato appunto di scambio continuo nella creazione del lavoro di scrittura e di stesura. Ci siamo sentiti appunto con Anna e con Giacomo proprio su questo tipo di ispirazioni comuni, cristologiche, oltre che sul materiale da attuare. Quindi avevo già, diciamo, delle linee che erano già linee registiche di prova molto forti, non ho scritto da zero, quindi è stata quasi una scrittura adattata già a un'idea scenica, e questo è stato bellissimo perché appunto si poteva lavorare con molta più precisione, almeno dal mio punto di vista. E durante le prove invece Giacomo e Anna hanno lavorato in maniera singola e io sono stato uno dei primi fortunati spettatori a vedere il loro meraviglioso lavoro, anche perché ci hanno messo come sempre del loro, integrando parti del Vangelo che sono in proiezione e che quasi diventano esse stesse storie. È un'idea bellissima quella che hanno applicato, perché c'è anche uno spaesamento all'interno della visione di questo spettacolo. Si può ascoltare la storia di questo figlio, ispirato appunto al sequestro di Carlo Celadon, ma al contempo, quasi in contemporanea, avere anche una narrazione evangelica. Quindi ci si può perdere, è bellissimo così anche.
Infatti tu stai lavorando con grandissimi artisti, oltre a Teatro Bresci penso a Marta Dallavia, Andrea Pennacchi, per cui ha scritto MrSex.com, che tra l'altro gli ascoltatori possono trovare sul podcast di Radio 3, e di recente hai lavorato anche con Marco Paolini per la riduzione del suo testo Vaillant 23, giusto?
Sì, diciamo
che... Mettere mano a una delle opere più conosciute penso sia fantastico.
Io devo ancora realizzare, che è stato veramente un sogno, una realtà, per lavorare con tutti questi tre artisti che hai citato, con l'ultimo che è Marco Paolini. L'anno scorso ho avuto la fortuna di essere spalla a spalla con lui nel vedere, nel poterlo assistere, nel potergli dare il carbone il più possibile giusto per la sua locomotiva, ragionando per metafore credo a lui care. E toccare l'anno scorso il Vaillant, il suo spettacolo principe, uno dei più belli della storia del teatro.
Esatto.
Con un'idea etica bellissima, secondo me, che ha voluto Marco, cioè quella di non tenerlo fermo a un monologo, quindi a una persona sola, ma farlo diventare coro. E questo secondo me è stata un'idea bellissima di etica artistica e sociale molto forte, una bella guida che un artista come lui ha tracciato per tutti noi, credo. E quindi, guarda, è stato veramente accompagnarlo il più possibile, essendo la spalla più forte che potrò essere per lui.
Se no, immagino che sia anche quasi più gratificante di un premio avere queste richieste di lavoro.
Io penso che non sia ancora successo, per cui... davvero, io sono nato, lui era un da ragazzo non andavo a teatro, ho conosciuto il teatro grazie al suo Vaillant in televisione, e tutta la generazione dei miei amici siamo cresciuti sapendo che il teatro si poteva fare così, grazie a lui ho scoperto Dario Fo, quindi non mi sembra vero a volte trovarmi fianco a fianco a lui, quindi cerco di questo non dirti neanche mai un'abitudine.
Ok, allora, come dicevamo, i tuoi progetti recenti sono molto diversi tra loro e diciamo, stai prestando la bellezza della tua scrittura in vari ambiti artistici e presumo appunto sia motivo di crescita per te come artista, ma anche un modo per scoprire vari tipi di scrittura. Penso al progetto Il nostro posto nel mondo, un'opera lirica di cui hai scritto il soggetto e il libretto. Intanto volevo chiederti cosa significa. Che è poi appunto opera musicata dal compositore torinese Marco Emanuele. Questo spettacolo ha vinto il primo concorso di nuova opera lirica al XXI secolo indetta dall'Accademia Opera Lirica di Verona e ha debuttato a Chicago. Quindi un lavoro che sta avendo anche un successo internazionale.
Sì, e tra l'altro a Chicago, che io venendo dalla pallacanestro, amante di Michael Jordan, se so come dire, questo è stato abbastanza.
Siamo entrambi allora amanti di Michael Jordan.
Ecco, allora puoi capire benissimo cosa vuol dire quando si parla di Chicago, non partono solo magliette rosse di Chicago Bulls. Quindi, il nostro posto nel mondo è stata un'operazione nata durante questo concorso aperto per la prima volta a nuove scritture di opere liriche e quindi non si poteva perdere l'occasione. Io avevo già collaborato 4 anni in progetti con la Fenice. Insieme a Michele Casarin e Panta, quindi commissione fra opera, prosa e commedia dell'arte, e quindi questo è nato quasi di conseguenza grazie a queste esperienze. E il racconto del nostro posto nel mondo è è il punto di partenza, una panchina di un parco del quartiere di Venezia chiamato Mestre, diciamola così, comunque della mia zona, e intreccia storie autobiografiche mie, dei miei amici. Grazie a questi spazi, a questi posti, nostri posti nel mondo, nostri rifugi, come appunto questi parchi dove potevamo vivere nell'età adolescenziale senza confini, o almeno ci facevano percepire che potevamo sconfinare. Prendendo da questa tematica qui, ho scritto una storia d'amore che si sviluppa sempre nello stesso spazio, ma avanti e indietro nel tempo. Quindi ci si può trovare nel 2000, la scena dopo ci si trova nel 1500, la scena dopo ancora 50 milioni di anni prima, vedendo quindi lo spazio come può cambiare, i personaggi diventano ovviamente diversi, ma uniti da una tematica che è questo sviluppo di storia d'amore che non appartiene quindi solamente a due ragazzi o due ragazze, perché i due protagonisti sono adattabili a qualsiasi incontro scenico con i corpi dei cantanti e delle cantanti. Ma soprattutto è legato al tema, proprio al racconto di che cosa può essere il fenomeno dell'amore. E quindi niente, è stata una storia per me molto cara, mi ha stupito anche che sia stata appunto, abbia avuto questi vari riconoscimenti, queste varie attuazioni, perché non è semplice. Marco Emanuele ha fatto un lavoro egregio di musica perché l'ha presa su di sé, l'ha illustrata quasi, veramente ha quasi creato, grazie alla musica, gli scenari effettivamente di queste tante scene diverse nel tempo, nello stesso spazio, dando a ognuna di loro una narrazione sempre nuova.
E dal teatro all'opera lirica al fumetto, la scorsa volta che ci siamo sentiti debuttava Socrates, L'immortalità della rivolta, pubblicato da Becco Giallo che io ho, e insieme a Cosimo Miorelli, che è appunto l'illustratore con cui hai creato il progetto Stigma, hai lavorato ad un secondo fumetto. Anche qui c'è una scrittura totalmente diversa, quella del fumetto appunto, il lavoro si intitola Moby Dick City Blues. In un'intervista hai detto: abbiamo smontato il romanzo di Melville per ambientarlo in un'ipotetica città-mondo che raccoglie in sé numerosi elementi di alcuni centri urbani a quali siamo legati, come Venezia, Dublino o Mosca. Allora, presentacelo tu questo lavoro.
Sì, questo lavoro è partito, è l'ultimo libro di Progetto Stigma, che è stato un progetto meraviglioso nel mondo del fumetto, ideato da ACAB, purtroppo scomparso nel 2019, dove veniva dato a noi autori e autrici la possibilità di avere un controllo più diretto delle nostre opere in fase di edizione. E noi siamo l'ultimo libro di questo progetto che riuniva un gruppo fenomenale di giganti del mondo del fumetto, dove, e quindi io mi sento un hobbit quasi al confronto. Lo sono nella realtà dei fatti. ACAB scelse proprio il nostro lavoro perché appunto mischiava questa componente di fedeltà, chiamiamola così, alla storia di Moby Dick, alla vicenda di Moby Dick, ma anche questo spaesamento che davamo alla storia in sé. Partendo da un'immagine totemica di Cosimo Jurelli, che sono le sue famosissime balene che volano in città. E altro non poteva che essere, abbiamo cercato varie storie, però sempre ricadevamo su questo mito fondante, no, della baleneria, o di quando si vede una balena che viene cacciata da qualcuno con in mano un arpione. Ed ecco che allora ci siamo detti, perché no, un romanzo che è uno dei nostri romanzi preferiti, che richiama avventura nel senso etimologico del termine. Di
desiderio, ossessioni.
Desiderio, ossessioni, cioè è un libro mondo, un libro universo, perché non è appunto solo un libro di caccia alle balene, ma appunto una rappresentazione a volte delle emozioni, degli spiriti umani più reconditi, più profondi, delle nostre ombre. È fatto anche di materiali diversi, come appunto grandi parti scientifiche, no? Di spiegazioni sulle balene, parti teatrali, interi capitoli teatrali. Tutto questo ci ha colpito e abbiamo proprio voluto smontarlo in questi pezzi per poi ricomporlo, cercando di mantenerne quindi la natura di questa composizione di un libro composito, quasi un libro portale, e trasferirlo in un'avventura dei nostri tempi. Perché dei nostri tempi? Perché abbiamo sentito proprio risuonare delle parole del Moby Dick come se potessero essere dette da alcuni di noi o altri compagni di sventura in queste scorribande metropolitane che a volte ci toccano, ci tocca affrontare, essere sempre un po' spaesati, no? In questo mondo non mai radicati, con città che, grazie alle possibilità che dei viaggi la costa, no? Possiamo raggiungere in poco tempo. E quindi ecco, così abbiamo ideato questa città mondo delle nostre città totemiche, e l'avventura di Ismaele e della ciurma del Piccolo, compreso quindi anche poi la caccia ossessiva del capitano di questi squatter, perché non sono più marinai ma sono degli occupanti di un palazzo abbandonato, dei sobborghi di questa città, guida verso nuove avventure, verso nuove visioni del mondo, nuove possibilità del mondo, ovviamente fallimentari. A volte no, la rivoluzione passa per la possibilità di avere fallimento.
Esatto.
Ecco che volevamo appunto anche avere questa storia rivoluzionaria all'interno del Moby Dick, che diventa anche storia politica, di qualcuno che guida una comunità a potersi anche infrangere nei desideri più forti personali.
Questo libro si trova nelle librerie e tra l'altro tu lo stai anche presentando, immagino.
Iniziamo delle presentazioni, la prossima sarà il 13 di luglio a Fontana Fredda, insieme a Cosimo, che quindi ha la possibilità di vederlo disegnare, di avere le dediche sui libri, ma soprattutto di vedere del live painting, perché sarà appunto un connubio tra presentazione del nostro libro, ma anche di un live painting suo, per cui è una bella occasione per vedere probabilmente uno di quelli che tra poco chiameremo maestri. Spero che mi ascolti, che così poi mi sgriderà per questa parola.
No, non... Marco, ci sarebbero tante altre cose importanti da dire. Io ti aspetto, Mario, per una puntata qua in studio, io e te, per tutta la durata della trasmissione. Ti ringrazio di cuore per essere stato con noi e buon lavoro, e ci vediamo allora.
Io ringrazio te, Giorgio, grazie davvero per il tuo lavoro, è preziosissimo.
Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Noi facciamo una pausa musicale e ci colleghiamo con il nostro secondo ospite. Buon ascolto. E rientriamo in diretta con Spazio Scenico. Purtroppo non riusciamo a collegarci con il direttore artistico di scena di Paglia, Fernando Marchiori. Io comunque vi ricordo il programma del festival, che inizierà appunto questa sera e andrà in scena fino al 7 luglio. Allora io vi leggo velocemente il programma del festival, che inizierà appunto questa sera alle 21:15 a Piave di Sacco. Ci sarà il concerto in piazza Vittorio Emanuele con il canzoniere Greccanico Salentino. Martedì 25 giugno ci sarà la compagnia Teatro Bresci con gli 831 giorni di Carlo Celadon, che Marco Gnacolini ci ha illustrato prima in diretta telefonica. Mercoledì 26 giugno ci sarà la riconoscenza di Fernando Marchiori, appunto direttore artistico. L'autore ne parlerà e leggerà alcuni brani di questo suo libro con Marco Paolini. Poi giovedì 27 giugno ci sarà a Villa Roberti la compagnia francese Bittersweet. Poi andiamo a venerdì 28 giugno al Casone Romei di Piave di Sacco, alle 21 ci sarà Tarzan di Claudio Montagna. Sabato 29 giugno alla Corte Benedettina di Corezzola ci sarà Io corro per vendetta di Lady Godiva Teatro. E domenica 30 giugno al Casone Romei di Piave di Sacco alle 18.30 ci sarà Orecchie d'Asino, ultimo appuntamento con Claudio Montagna, e poi alle 22 La Sposa Blu con Silvia Battaglio. Lunedì 1 luglio al Cinema Politeana di Piave di Sacco ci sarà la proiezione del Mondo Interiore di Michele San Marco. Mercoledì 3 luglio alle 18.30 al Palazzo Pinato Valeri di Piave di Sacco la presentazione del Nostro Grande Niente di Emanuele Aldrovandi. E poi mi pare che siamo arrivati alla conclusione del festival, almeno comunque io vi invito ad andare nel sito www.scenedipaglia.net dove trovate tutti gli spettacoli, tutti gli eventi di questo straordinario festival a cui io parteciperò. E noi allora ritorniamo ad Antiche Mura Teatro Festival, dove la terza serata è stato un grandissimo successo con Gianmarco Busetto e Marco Duse, che hanno portato in scena Le Villeggiature, e a fine spettacolo ci hanno rilasciato un'intervista che adesso ci andiamo ad ascoltare. Marco Duse e Gianmarco Busetto con Le Villeggiature, terza serata di Antiche Mura Teatro Festival. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, siamo alla terza serata di Antiche Mura Teatro Festival, siamo insieme a due artisti che non vedevo l'ora di rincontrare, che ammiro molto, Marco Duse e Gianmarco Busetto, grazie.
Grazie a te, ciao.
Ciao Giorgio.
È un piacere rivedervi, Gianmarco è stato qui in studio tantissimo tempo fa, con Marco ci siamo sentiti anche per parlare di RR, due spettacoli che avete portato, voi siete mai di casa qua.
Sì, questo è il terzo spettacolo che portiamo ad Antiche Mura, abbiamo portato.
Esatto, questo è uno spettacolo che ha debuttato a Scene di Paglia Festival, Le Villeggiature, che inizierà tra l'altro a breve, Scene di Paglia Festival, quindi sono due festival molto importanti, voi tra l'altro siete anche organizzatori di festival, quindi c'è una realtà veneta indipendente, importante, che riesce anche a parlare un linguaggio comune, che sa lavorare insieme comunque. Il risultato di stasera si è visto perché c'era tantissima gente.
Magari ce ne fossero di più di realtà
no,
simili.
Si parla sempre con un po' il teatro, gli attori sono un po' individualisti, però ci sono delle realtà che comunque...
Io credo che ci sia, come nella vita, ci sono delle amicizie, delle simpatie, delle antipatie. Nell'arte poi c'è anche la convergenza di stili, di temi. Noi sicuramente con Teatro Bresci, che organizza l'Antiche Mura, e anche con il buon Fernando Marchiori, che organizza Scene di Paglia, ovviamente condividiamo, secondo me, un certo tipo di teatro, una certa idea di teatro. E quindi andiamo particolarmente d'accordo, c'è una stima reciproca che è indubbia.
Ok, innanzitutto volevo farvi complimenti, per me la seconda visione di questo spettacolo è stata molto più emozionante anche rispetto alla prima. Allora, Le Villeggiature, che riflette sulla malattia mentale, ma non solo, anche sul ruolo del malato e anche sul tema della giustizia, no? E uno spettacolo per te, Gianmarco, coraggioso, anche perché oltre il tema tu parti anche da una tua vicenda personale.
Sì. Ma guarda, nello spettacolo raccontiamo esattamente come siamo arrivati io e Marco a decidere di lavorare sul tema.
Infatti è comune un po' a Rupeli.
Sì, certo. Ma infatti a noi piace molto inserire anche la processualità. Cioè nello spettacolo stesso inserire il perché questo spettacolo è stato fatto. Questo si lega anche al tipo di teatro che facciamo, che è in qualche modo una narrazione multimediale, perché noi utilizziamo vari linguaggi in scena.
Infatti siete entrambi in scena.
Sì,
sei
sì,
anche
sì,
tu,
sì,
Marco.
Sì, sì. E quando c'è una narrazione, il patto col pubblico è chiaro, cioè non c'è rappresentazione, ci sono due persone, in questo caso io e Marco, ma quattro in verità, perché ci sono anche Alice Marchiori e Marco De Rossi, che sono, come dire, in tecnica, in regia, ma sono totalmente visibili. Perché il patto con lo spettatore è chiaro, qui non vedrete finzione, vedrete quattro persone che con gli strumenti che hanno vi raccontano una storia. E quindi ci piace anche raccontare proprio la processualità del come lo spettacolo è nato e mettere anche degli elementi, perché no, quando è necessario, perché non è, come dire, non è una questione egotica, ma quando lo riteniamo drammaturgicamente necessario, inseriamo anche degli elementi biografici di come noi siamo legati in qualche modo alla tematica che andiamo a raccontare.
E ha voluto fare anche un passo indietro nella storia e sei andato appunto a raccontare la vicenda della Villa Azzurra del Gugliasco e del medico Giorgio Cura. Volevo chiederti, ma i metodi di coda, appunto tu li hai voluti raccontare, questi metodi violenti, non c'era solo lui, c'erano anche tutti i suoi aiutanti. Ti sei mai chiesto il perché, oltre al metodo scientifico che lui giustificava, il perché di tali azioni, perché appunto anche le persone che lavoravano con lui non si sono mai poste la domanda se i metodi erano effettivamente giusti?
Ma guarda, questa è una delle ragioni per cui nello spettacolo utilizziamo il supporto della carta. Quando stavamo immaginando come lo spettacolo poteva essere, diventare, in quel momento esisteva soltanto una prima versione del copione. Io ero appena uscito da una serie di visite ad ex ospedali psichiatrici, quello di Reggio Emilia in particolare, e avevo detto a Gian: quello che ci resta di questi pazienti è quello che i medici di loro hanno scritto, per cui anche quello che crediamo di sapere è in realtà quello che ci viene raccontato dalle loro cartelle cliniche, che sono sopravvissute a tutte le rivoluzioni, a tutte le chiusure, le riaperture, i restauri, eccetera. E secondo me c'era proprio un bisogno, che poi è diventato un bisogno malato, di capire e specialmente di inquadrare, di incasellare la malattia e quindi di studiarla per qualcuno o aggredirla per qualcun altro da molteplici punti di vista, fisici, psicologici, causando tormenti, probabilmente credendo in una possibile guarigione, ma quella non era certo la strada giusta, per poter in un certo senso riempire queste cartelle, riempirle di dati. Ecco, la disumanizzazione del malato passa attraverso questo, cioè il bisogno di poter scrivere: ha resistito a tot scariche, ha perso tot chili, ha perso tot denti. Questa è la parte davvero che mi colpisce di più ogni volta che visito una struttura del genere. E quindi quando stavamo immaginando che look potesse avere lo spettacolo, ho detto a Gian: proviamo questa strada, no? Proviamo a portare in scena quella carta, che è la sola cosa che ci resta di quei malati oggi.
Sì, posso aggiungere proprio una piccola cosa a quello che diceva Marco. Allora, prima che della riforma Basaglia, ovviamente lo diciamo nello spettacolo, il paziente, e non credo sia totalmente risolta neanche ora questa, parzialmente risolta.
Infatti episodi di violenza li vediamo nell'RSA, succedono ancora.
Certo. Succedono ancora, perché la tendenza era quella, una volta era ovviamente la stragrande maggioranza, adesso fortunatamente una minoranza, di vedere il malato non come un corpo comunicativo, ma come soma. come un corpo morto abitato da una malattia. Per cui questi medici trattavano quelle persone non come persone, ma come malattie, come involucri di malattia. Ora, questo ovviamente, perché è una cosa che poi non diciamo nello spettacolo, perché sennò avrebbe dovuto durare 3-4 ore, ma è che Villa Azzurra di Grugliasco e l'ospedale psichiatrico di Collegno non erano le uniche strutture in cui i malati venivano torturati e venivano trattati in un certo modo. La sfortuna di Giorgio Coda, che è stato poi utilizzato anche come unico capro espiatorio, pur avendo tutte le colpe del mondo, perché lungi da me il voler difendere Coda, anzi, però erano molte le strutture in cui accadevano queste cose. Diciamo che in questi ospedali, a Grugliasco e a Collegno, sono successe alcune cose che hanno permesso di portare questo psichiatra, questo torturatore sadico, a giudizio.
Innanzitutto il giornalista che ha avuto un coraggio incredibile.
Mauro Valinotto, che è un grande fotografo, aveva creato quel reportage che poi era stato pubblicato nel luglio del 1970 nel paginone centrale del settimanale L'Espresso. Aveva pubblicato le foto di questi bambini, la più famosa è questa bambina che viene chiamata Maria, che era nuda e in qualche modo legata, e appariva come in una moderna forma di crocifissione. Una cosa che non si dice, ad esempio, è che Maria purtroppo è stata poi spostata di struttura e qualche anno dopo è morta affogata nella vasca da bagno della nuova struttura, perché è stata abbandonata lì. E però nessuno ha pagato per questo. Poi vabbè, neanche Coda ha pagato poi così tanto. Però non è emerso, queste evidenze non sono emerse ai media e nemmeno alla giustizia, ma ce ne sono state tantissime.
Infatti, c'è un grosso lavoro di ricerca, ho visto. Infatti voi portate alcune storie e le raccontate, sono storie tremende.
Sì, noi diciamo che quando trattiamo certi temi vogliamo risultare in qualche modo inattaccabili, per cui facciamo una lunga ricerca, i primi copioni sono lunghi 70 pagine e poi li riduciamo a 20, cercando di, come dire, di estrarre proprio il succo, l'essenza delle storie.
Infatti io volevo consigliare anche un libro che ho letto di recente di Viola Lardone, Grande Meraviglia, che è più un romanzo, però anche lei racconta fatti che avete raccontato voi. E da un anno dalla messa in scena vi è capitato di confrontarvi, oltre che con il pubblico, che con personale medico che magari ha lavorato in strutture?
Allora, sì, è successo e devo dire che non è stato particolarmente piacevole. Okay. Perché il medico in questione, non facciamo nomi, ma si è sentito in dovere di difendere la categoria.
Come hanno fatto anche al processo, mi pare che raccontate voi.
Certo, al processo non si sono presentati.
Non si sono addirittura presentati, ma come se, innanzitutto come se questo spettacolo se la prendesse con la categoria, e non è assolutamente così, e poi come se fossimo ancora in quegli anni. Cioè, mi sembra chiaro, e lo dice anche Gianmarco esplicitamente nello spettacolo, che alcune cose sono cambiate. E noi andiamo a raccontare il prima di quel cambiamento. Quindi se oggi ti senti ancora in dovere di dover difendere chi è venuto prima di te, forse il fulcro dello spettacolo non l'hai esattamente capito. Ed è per questo che a noi piace moltissimo fare conversazione scenica dopo gli spettacoli. Abbiamo deciso che la conversazione scenica dopo questo spettacolo verte soltanto sulla componente artistica delle villeggiature e non sulla componente, chiamiamola, storico-sociopolitica.
oppure previa moderatore preparatissimo e capace,
che sappia spegnere gli incendi,
che sappia spegnere gli incendi, perché è un tema molto caldo,
un tema attuale. Infatti c'è anche una proposta di legge che è uscita da poco di portare gli psicologi nelle scuole.
Ma sì, perché guarda, a noi è capitato dopo la premiere che avevamo fatto
al Teatro Villa Belvedere?
No, è proprio lo studio
Scene
di Paglia. Una spettatrice ci ha poi scritto che lei aveva subito determinate cose, lei era stata una malata psichiatrica e si è sentita in qualche modo nuda di fronte a questo spettacolo. Io la vedo in maniera diversa. Io credo che sia ora di smetterla di stigmatizzare la malattia mentale, perché la malattia mentale è una malattia
di cui
non ci si deve vergognare. Se mi rompo un braccio, prendo e dico: mi sono rotto un braccio, vado dal medico. Se ho dei disturbi psichiatrici, tendo a ignorarli quasi per pudore, per vergogna. E questa cosa li fa peggiorare, e poi il rischio è che sfocino ovviamente in atti di violenza o di autolesionismo, che insomma, per cui l'argomento è molto complesso, richiederebbe veramente una conferenza, però ovviamente io quello che noi ci auguriamo è che, come in ogni nostro spettacolo, di stimolare nel pubblico poi anche una ricerca sul tema.
Infatti voi mostrate anche i libri, ho visto nella narrazione multimediale, fate vedere anche foto d'epoca, mi pare.
Foto d'epoca, assolutamente, le foto che si vedono sono di Vallinotto, poi non ne aveva scattate abbastanza per la durata di quella scena, ci sono delle foto molto belle che hanno la firma di Berengo Gardin, quindi ci siamo permessi questa piccola violazione di attribuire a Vallinotto foto anche non sue, ma scattate comunque in una struttura psichiatrica molto simile a Villa Azzurra.
Le immagini finali sono quelle che...
È quello che resta di Villa Azzurra adesso. Okay. Ci siamo...
Intrufolati.
Sì, intrufolati è la parola giusta. Tra l'altro abbiamo fatto giusto in tempo. Sì, abbiamo fatto giusto in tempo, perché a quanto pare adesso anche quell'unica via d'accesso che abbiamo trovato è stata sbarrata, e non avevamo nulla con noi se non i nostri cellulari, per cui abbiamo fatto il miglior video possibile in quell'occasione lì, e quello che si vede alla fine è quello che resta di quell'ospedale, l'ospedale dei bambini, perché mentre Collegno è stato interamente recuperato e adesso è un vero e proprio villaggio in cui accadono eventi culturali, c'è ristorazione, c'è animazione, concerti durante l'estate, Villa Azzurra anche per il suo passato ha bisogno di essere dimenticato, e quindi è in uno stato di completo abbandono. La cosa che ho trovato molto interessante, guardando il video dopo averlo girato e poi confrontandomi con Gianmarco abbiamo deciso che quello sarebbe stato il video di chiusura dello spettacolo, è che alla fine questo viaggio attraverso i corridoi spogli, rovinati di questo del manicomio dei bambini, in realtà sembra il viaggio attraverso il cervello di qualcuno, di un cervello che non funziona più come dovrebbe funzionare.
E tra l'altro tu, Gianmarco, sei anche in tournée con il tuo lavoro, studi per un concerto poetico?
Sì, guarda caso sempre insieme a Marco
e a Massimiliano Giolo.
Allora, 27 giugno a Trebaselica, dove sto io, quindi ci sarò. 12 luglio sarete a Milano.
A Milano. Villa 25 aprile?
Terra Madre, Villa 25 aprile. 14 luglio sarete a
Villa Alprizzi Marini, a San Zenone degli Azzelini. Sì, quello è un prodotto, è uno spettacolo molto diverso. Ha debuttato, sono una serie di studi che poi ci porteranno a formare un vero e proprio concerto poetico, e che noi abbiamo deciso di proporre una sorta di prove aperte in piccoli spazi, nel senso che sentivamo anche la necessità di, come dire, di tornare a una dimensione molto più intima di incontro col pubblico, e quindi abbiamo fatto questi studi per 50-60 persone. Dicevo, spettacoli molto diversi, perché non hanno, ovviamente sono scritti poetici che sono accompagnati dalle musiche del maestro Massimiliano Giolo, e quindi hanno un impatto diverso, sono pillole ad alta, come dire,
ad alta densità,
emozionale, sì, sì. E quindi sì, avevamo voglia, era una cosa che io avevo fatto molto in passato, avevo smesso di farle 12 anni fa, e sentivo proprio la necessità, proprio perché in tutti questi anni avevo scritto parecchio a livello, sì, era uscito anche un CD, anche le anatre d'allevamento migrerebbero d'altronde in autunno, titolo breve, e adesso appunto sì, abbiamo cominciato questa nuova avventura che ci sta divertendo e ci sta dando soddisfazione.
Io vi ringrazio di cuore, è stato un piacere rivedervi.
Grazie a te.
Marco Busetto, Marco Duse, grazie di cuore. Se avete altre date oltre a questi impegni.
Siamo a Bologna giovedì e venerdì, 20 e 21 giugno, a Teatri di Vita, uno spazio molto importante specialmente per gli spettacoli che trattano tematiche legate al mondo LGBT, alle questioni di genere, eccetera, e quindi ci hanno chiesto una doppia replica di RR che portiamo molto volentieri in terra bolognese fra qualche giorno.
E noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico. Questi erano Gianmarco Busetto e Marco Duse che ci hanno presentato Villeggiature, andato in scena alla terza serata di Antiche Mura Teatro Festival, il festival che prosegue lunedì 24 giugno con Boom Boom Fritz, testi naufraghi e musica elettronica. Io ringrazio anche Marco Gnaccolini che ci ha presentato i suoi ultimi lavori, e vi ricordo anche appunto Scene di Paglia che inizia questa sera. Tra l'altro un'informazione di Scene di Paglia che non vi ho dato prima, che potrete trovare i biglietti di vari spettacoli anche su Viva Ticket, quindi potete trovarli pure online. Io ringrazio voi all'ascolto, e fra una decina di minuti ci sarà una replica di Lettori Bambini. Oggi purtroppo non ci sono, quindi ci ascoltiamo una replica, e io vi saluto come sempre con Terra che Trema. Grazie di cuore a tutti e buon pomeriggio.